Megnetti,
sì.
Dopo la nostra ultima puntata, dove abbiamo parlato del biolaboratorio di Pesaro e delle proteste che ci sono state, ci sono arrivate, come sempre capita, diverse lettere a cicvuoleunascienza@ilpost.it, e ce n'è una in particolare di Paola che vorremmo condividere con i nostri ascoltatori.
Paola ci ha scritto poco dopo aver ascoltato la puntata per ringraziarci subito, perché lei lavora in un laboratorio di virologia ed è uno di quei laboratori di cui parlavamo anche nella scorsa puntata, ed è stata contenta che se ne sia parlato in termini finalmente non troppo allarmistici e per come stanno le cose, che poi è un po' quello che cerchiamo di fare in ogni puntata del nostro podcast. E in più Bautino ci ha anche ricordato una cosa importante su questi laboratori.
Eh sì, perché Paola ci scrive: sentire una spiegazione così lucida e semplice su quello che poi rappresenta un'eccellenza del Servizio Sanitario Nazionale mi ha fatto proprio piacere, perché tendiamo sempre un po' a dimenticarci che queste sono strutture pubbliche pagate con le nostre tasse, ma anche a servizio nostro e di tutti i cittadini. E quindi Paola chiude dicendo: non vedo l'ora che arrivi il mio compleanno per rinnovare l'abbonamento e continuare a contribuire al vostro podcast meraviglioso. E Paola, anche noi non vediamo l'ora che arrivi il tuo compleanno.
E certo, è così sosterrà il post e tutte le altre sue attività. Intanto oggi parliamo di dolcificanti e salute, di mortalità materna e di antichi veglieri. Io sono Emanuele Megnetti.
E io sono Beatrice Mautino e questo podcast del Post si chiama Ci vuole una scienza.
Mautino.
Dimmi, Megnetti.
Per iniziare questa puntata, iniziamo in un modo un po' esotico. Se tu dovessi pensare alla cosa più dolce che hai mai mangiato in vita tua, cosa...
Ce l'ho.
Attenzione.
È un dolce di origine turca che però io ho mangiato da una mia coinquilina dei tempi albanese, e si chiama baklava.
Ah, urca, quelli sì che sono dolci. Pensa che era la stessa cosa a cui stavo pensando io, avendoli assaggiati proprio in Turchia, infatti.
Eh sì, perché è un insieme di sfoglia, di burro, di zucchero tantissimo, di frutta secca, insomma una quantità di calorie pazzesco.
Ecco, quindi forse, come avrete intuito, il primo argomento della puntata di oggi è il dolce.
Ma con un retrogusto amaro, eh?
Sì, esatto, e vedremo a breve perché, però a questo punto allora iniziamo proprio dalla notizia, perché dopo un lavoro durato parecchi mesi, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, OMS, ha pubblicato nuove linee guida sui dolcificanti privi di zuccheri, cioè quelli che troviamo ormai da tempo in molte bibite e altri alimenti che riportano spesso sull'etichetta la parola zero scritta bella grossa, proprio a indicare l'assenza degli zuccheri, o quasi, vedremo anche perché. E in queste nuove linee guida l'OMS raccomanda in modo alquanto perentorio di non utilizzare i sostitutivi dello zucchero per tenere sotto controllo il proprio peso o per ridurre il rischio di alcune malattie.
Oltre a sconsigliare l'impiego di queste sostanze, l'OMS dice che i dolcificanti possono causare nel lungo periodo degli effetti indesiderati, per esempio facendo aumentare il rischio di ammalarsi di diabete di tipo 2, quello alimentare per intenderci, e poi di soffrire di problemi cardiovascolari con un aumento della mortalità tra gli adulti. Dobbiamo chiarire subito che queste indicazioni non sono legate alle caratteristiche delle varie sostanze dolcificanti e ai loro effetti sull'organismo, però si riferiscono soprattutto alle abitudini scorrette che può indurre l'uso di dolcificanti, facendo più danni che altro.
Prima però di vedere più nel dettaglio che cosa dice l'OMS, a questo punto conviene fare un ripasso sui sostitutivi dello zucchero e anche sulle loro caratteristiche, anche perché dolcificante è un termine ombrello che comprende cose e sostanze anche molto diverse fra loro. Vedremo quindi quali sono, a che cosa servono e come funzionano, prima di tornare a che cosa ci ha detto l'OMS.
Allora, i dolcificanti sono molecole che si legano ai recettori del gusto che stanno sulla nostra lingua e attivano i sensori del dolce. Quindi possiamo dire che si comportano come gli zuccheri senza però esserlo. Esistono molti dolcificanti diversi che possiamo, come nostro solito, raggruppare in due categorie basate sul potere dolcificante. Nelle puntate precedenti avevamo parlato per esempio dell'eritritolo in una puntata di non molto tempo fa, ma sicuramente ne avete sentiti nominare altri come l'ossilitolo, il maltitolo e il sorbitolo. Tutti questi fanno parte della categoria dei polialcol, cioè delle molecole che esistono in natura che però a livello industriale si producono a partire da alcuni zuccheri. I polialcol non sono privi di calorie, ne apportano circa la metà dello zucchero classico, quindi 2 kcal per grammo, per intenderci, contro i 4 degli zuccheri e in generale dei carboidrati. Queste sostanze hanno il difetto di essere lassative. E anche di questo, se ti ricordi, sì. Menietti, avevamo parlato.
C'entravano degli orsetti.
Degli orsetti gommosi. Comunque, per questo motivo, generalmente vengono utilizzati per alimenti che dovrebbero essere consumati in piccole quantità, come le gomme da masticare, oppure il cioccolato per i diabetici e anche i biscotti, ammesso che poi uno ne mangi pochi.
Esatto, nelle modiche quantità. Nella seconda categoria troviamo invece i dolcificanti ad alta intensità, che sono decine o centinaia di volte più dolci dello zucchero e possono essere usati in quantità minime proprio per questa loro caratteristica. E di fatto questi dolcificanti non apportano calorie all'alimento, ma non danno nemmeno una struttura, quindi all'interno di alcune preparazioni, come per esempio la pasta frolla o le meringhe, non daranno mai lo stesso risultato dello zucchero vero e proprio. Fanno parte di questa categoria l'aspartame, che si sente spesso nominare, la saccarina, gli steviosidi della stevia, che va molto di moda ultimamente, l'acesulfame K e il sucralosio. E proprio perché non danno questa struttura di cui parlavo prima, si usano per dolcificare soprattutto le bevande, quindi le classiche versioni zero delle bibite, oppure anche i succhi di frutta, che hanno già lo zucchero della frutta ovviamente, ma visto che il gusto dei consumatori ormai si è abituato a un certo grado di dolcezza, si aggiungono i dolcificanti per non aggiungere ulteriore zucchero, perché spesso nei succhi sono anche presenti zuccheri aggiunti. La stessa cosa vale per le confetture oppure per le marmellate con calorie ridotte. Un altro utilizzo classico è quello delle bustine al bar, per esempio, per dolcificare caffè e altre bevande.
I dolcificanti sono al centro di diverse controversie e anche di percezioni un po' distorte. Quella più diffusa è che siano cancerogeni. Vi sarà anche capitato a voi che ci ascoltate di sentirlo dire o di leggerlo in giro. L'origine probabilmente risale a uno studio pubblicato negli anni 60, nel quale si dimostrava che alti livelli di saccarina, quindi uno di quei dolcificanti che abbiamo citato prima, potevano causare il cancro alla vescica in ratti da laboratorio. In alcuni paesi la saccarina era anche stata vietata, però all'epoca poi si scoprì che l'effetto cancerogeno era specifico per i ratti, ma non si riscontrava invece negli esseri umani. Tant'è che alla fine l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, che afferisce all'OMS, di cui abbiamo già parlato diffusamente, ha declassato la saccarina dal gruppo 2B, cioè quello dei possibili cancerogeni per l'uomo, al gruppo 3, cioè quello dei non classificabili come cancerogeni.
Il caso più famoso, perlomeno nel nostro paese, è però quello dell'aspartame, che era stato accusato di essere cancerogeno in una puntata della trasmissione Report andata in onda nel 2012 e che riprendeva gli studi di un ente, l'Istituto Ramazzini di Bologna, che compare spesso anche nelle cronache quando si parla di cancerogenicità degli alimenti. L'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare aveva già valutato positivamente l'aspartame, così come l'FDA americana e altre istituzioni sanitarie nel mondo. In Italia, però, l'Istituto Ramazzini, che è un ente privato, non una struttura di ricerca pubblica, e questo è bene ricordarlo, aveva messo in dubbio questa valutazione portando studi indipendenti nei quali affermava di dimostrare la cancerogenicità di queste sostanze anche alle dosi considerate sicure dall'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare. La storia era poi andata avanti per molti anni, ma nel 2012, quando la trasmissione Report era andata in onda, si era già pressoché conclusa, perché ogni studio presentato da Ramazzini come prova era già stato smontato dalla stessa autorità perché inconsistente oppure incompleto. Per darvi un'idea, l'autorità si era espressa sulla sicurezza dell'aspartame a partire dalla sua istituzione nel 2002, poi ci era tornata nel 2006, aveva di nuovo reiterato la cosa nel 2009, nel 2011 e poi aveva continuato ancora nel 2013 e nel 2020, quindi possiamo dire che sull'aspartame non erano stati lì a guardare.
Mettere quindi sullo stesso piano le accuse dell'Istituto Ramazzini, che si erano già rivelate infondate, con il parere scientifico dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, che invece era basato su migliaia di studi pubblicati da istituti di ricerca e anche di aziende in tutto il mondo e soprattutto erano in linea con le posizioni delle altre istituzioni sanitarie, è uno di quei casi gravi, possiamo dirlo, di quello che avevamo definito in qualche puntata fa false balance, quindi bilanciamento scorretto. Comunque, chiusa questa lunga parentesi su che cosa sono i dolcificanti e qual è la loro sicurezza, torniamo alla notizia da cui siamo partiti. In linea di massima, nelle diete a basso contenuto calorico, quelle che facciamo per perdere peso, non dovrebbe essere consigliato l'uso dei sostituti dello zucchero. Il motivo principale è che una dieta dovrebbe servire a sviluppare nel tempo un rapporto più equilibrato, possiamo dire così, con gli alimenti e soprattutto con le quantità di cibo che si assumono. È un po' come andare a scuola, però invece di imparare a leggere oppure contare si impara a come combinare tra loro gli alimenti, a fare un po' l'occhio sulle porzioni e poi sulla frequenza dei pasti in modo che non si debba per esempio pesare ogni volta. Mantenendo questa analogia con la scuola, assumere cibi con i sostitutivi dello zucchero diventa un po' come farsi i bigliettini prima di studiare. Magari si hanno dei benefici sul breve periodo, però nel lungo periodo le cose peggiorano.
Ed è proprio su questi aspetti che si sono concentrati gli esperti dell'OMS per preparare le nuove linee guida da poco pubblicate. Quindi hanno preso in considerazione soprattutto delle meta-analisi, cioè le analisi condotte su più studi pubblicati negli ultimi anni sui dolcificanti e il loro impiego poi in vari contesti. Le meta-analisi sono solitamente tra le fonti migliori per derivare considerazioni su un certo fenomeno, proprio perché consentono, attraverso metodi per lo più statistici, di avere un quadro realistico del fenomeno che viene studiato. Gli esperti dell'OMS hanno inoltre utilizzato alcuni studi osservazionali, nei quali i partecipanti sono tenuti sotto controllo per molto tempo per vedere l'effetto che fa un certo cambiamento nelle loro abitudini, l'introduzione di nuovi alimenti nella loro dieta o altro ancora. Ed è bene ricordare che questo tipo di studi ha dei margini di incertezza nei risultati che sono maggiori rispetto, per esempio, alle meta-analisi. Comunque, negli studi condotti sul breve periodo, l'OMS ha notato che effettivamente i sostituti dello zucchero portano a una riduzione nell'assunzione di calorie e di conseguenza in una riduzione della massa corporea rispetto a persone che non utilizzano queste sostanze o che le utilizzano meno. L'effetto è però transitorio e ridotto nel tempo, pari a circa 3 mesi o ancora meno a seconda degli studi.
Negli studi di tipo osservazionale di lungo periodo, invece, l'utilizzo dei sostituti dello zucchero è stato associato a un aumento della massa corporea e con un rischio più alto di soffrire di obesità. L'utilizzo nel lungo periodo dei sostituti dello zucchero è stato inoltre associato a un rischio più alto di sviluppare il diabete di tipo 2 e le malattie cardiovascolari. Fa inoltre aumentare il rischio di morte, almeno secondo alcuni studi di coorte, che sono un tipo particolare di studi osservazionali. Alla fine dovremmo dare una laurea in epidemiologia alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori. Comunque vi sarete accorti che abbiamo citato delle tipologie di ricerche e degli studi diversi tra loro, da quelli che si svolgono con numeri ridotti di persone, a quelli che coinvolgono moltissimi partecipanti, a quelli che ancora si basano sulla letteratura scientifica disponibile sull'argomento per analizzarli e in un certo senso tirare le somme. Studi fatti in modi diversi possono dire cose diverse, però quello che conta è che confrontando tutti gli elementi emersi da quegli studi, l'OMS abbia concluso che sia opportuno sconsigliare l'impiego dei sostituti dello zucchero per tenere sotto controllo il proprio peso e ridurre il rischio di altre malattie.
E però può sembrare controintuitivo che l'assunzione di alimenti che non contengono zucchero possa far peggiorare le cose. Saremmo portati a pensare semmai il contrario, no? Se ci sono meno calorie, il danno è minore. Il problema è però che se assumi alimenti con meno calorie, hai più probabilità di sgarrare, per esempio, quindi di fare eccezioni, magari di mangiare di più pensando tanto questo non mi fa ingrassare. Anche perché in molti alimenti con lo zero sull'etichetta bello grande o altre indicazioni simili, ci sono comunque altre sostanze che hanno un apporto calorico. Pensate a un pacchetto di biscotti dietetici. È vero che probabilmente sono meno calorici rispetto agli altri biscotti, però sono comunque calorici, anche perché non avere zuccheri aggiunti non equivale a non avere in assoluto zucchero.
Gli alimenti con i sostituti dello zucchero non aiutano inoltre ad abituarsi agli alimenti il cui sapore è meno dolce e questo fa sì che alcune persone fatichino a seguire la loro dieta. In sostanza si cambiano più difficilmente le abitudini e questo può spiegare perché nel lungo periodo i sostituti dello zucchero non portino benefici. Studi realizzati in precedenza avevano segnalato che i dolcificanti non offrono alcun beneficio per la salute, però al tempo stesso non causano danni e questo è bene ribadirlo. L'OMS nelle nuove linee guida ha di fatto cambiato un po' questa impostazione segnalando che i sostituti dello zucchero possono essere dannosi ma in un altro senso, quindi non per le loro proprietà intrinseche ma per tutto quello che si portano dietro. Lo ha fatto ovviamente basandosi su una grande mole di studi a conferma di quanto diciamo spesso, no? Che la scienza è un processo e si scoprono nuove cose che talvolta possono anche sovvertire quello che pensavamo di aver capito in precedenza. Questa è una circostanza che si applica molto al campo della nutrizione dove è più difficile condurre studi a causa delle tantissime variabili in gioco.
Ed è anche bene precisare che queste nuove linee guida dell'OMS non sono vincolanti, quindi non comportano che gli stati membri adottino da subito nuove politiche. Sono però un importante pezzetto in più per decidere nuove politiche sanitarie che potranno essere adottate ai contesti poi anche dei singoli paesi. L'OMS nel frattempo ricorda che per ridurre lo zucchero nella nostra dieta, che è molto presente soprattutto nei paesi occidentali, è consigliabile orientarsi verso un maggiore consumo di frutta e alimenti poco processati. E poi abituarsi fin da piccoli a consumare alimenti meno dolci può aiutare a sviluppare un certo distacco dai prodotti molto zuccherati quando si è più grandi.
Your brain needs support, and new Ollie Brainy Chews are a delightful way to take care of your cognitive health. Made with scientifically backed ingredients like Thai ginger, L-theanine, and caffeine, Brainy Chews support healthy brain function and help you find your focus, stay chill, or get energized. Be kind to your mind and get these nootropic chews at Ollie.com. That's Olly.com. These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.
Il 18 maggio, al convegno dell'Italian Obstetric Surveillance System, o ITOS, sono stati presentati i primi dati di copertura nazionale sulla mortalità materna in Italia ed è stata riportata in particolare una diminuzione del 24,5% delle morti conseguenti al parto tra il 2011 e il 2019. Questo dato corrisponde a una riduzione da 11 a 8,3 decessi ogni 100.000 nascite. Si tratta di valori frutto di una media fra le incidenze regionali e che hanno però una forte variabilità, con un gradiente nord-sud a sfavore del mezzogiorno. La stima è infatti pari a 7,7 su 100.000 al nord, 5,9 su 100.000 al centro e 10,5 su 100.000 al sud.
La maggioranza dei decessi entro 42 giorni dal parto è causata da morti dirette, principalmente a causa di complicanze ostetriche come l'emorragia ostetrica, quindi una forte perdita di sangue, oppure la sepsi, cioè una grande infezione, oppure ancora disordini ipertensivi, quindi pressione alta derivante dalla gravidanza, oppure la tromboembolia, quindi coaguli di sangue. Ci sono poi da considerare alcune cause indirette associate spesso a patologie preesistenti che vengono complicate dalla gravidanza, come per esempio le malattie cardiache oppure anche il suicidio materno. Il gruppo ITOS ha analizzato 187 casi di morte materna e ne ha delineato i principali fattori di rischio, che includono l'età materna pari o superiore ai 35 anni, il livello di istruzione pari o inferiore alla scuola media inferiore, la cittadinanza non italiana, l'obesità e il concepimento mediante tecniche di riproduzione assistita.
La proporzione di morti definite come evitabili è risultata pari al 41% del totale, leggermente inferiore rispetto all'ultima rilevazione e però in linea con quanto riportato da altri paesi dotati di un sistema di sorveglianza avanzato. Oltre alla riduzione della mortalità materna a livello nazionale, ITOS ha documentato anche una riduzione significativa delle morti materne dovute a complicazioni emorragiche nelle 6 regioni che hanno partecipato al rilevamento fin dall'inizio della sorveglianza. Il numero di decessi per cause emorragiche in queste 6 regioni è infatti passato da 2,49 a 0,77, sempre ogni 100.000 nascite.
Per gli esperti di ITOS, questi dati indicano che le attività di ricerca e di aggiornamento professionale che vengono coordinate dalla stessa ITOS e sostenute poi dalla comunità scientifica nel paese sono in grado di ridurre le morti evitabili. L'Italia era già virtuosa da questo punto di vista e si collocava tra i paesi con la più bassa mortalità materna al mondo. E quindi qua conviene anche dare un po' di contesto, perché questi numeri magari non ci dicono tantissimo. Nel 2020 nel mondo sono morte 287.000 donne nei 42 giorni dopo il parto, cioè 223 decessi ogni 100.000 nascite. È un numero decisamente più alto della media italiana, che come vedevamo poco fa è di 8,3 su 100.000. La maggior parte dei morti a livello globale si concentra nelle aree più povere del pianeta, con il 70% dei decessi totali nell'Africa subsahariana. Però, per quanto siano numeri importanti, rappresentano una riduzione notevole rispetto alla situazione che si aveva 20 anni fa. Quindi qualche progresso c'è stato.
Dal 2000 al 2020, infatti, la mortalità materna si è ridotta globalmente del 34,3%, passando da 339 decessi su 100.000 nascite a 223. Il calo è stato osservato in tutto il mondo ed è stato particolarmente marcato nell'Europa dell'Est, con il 70% in meno, nell'Asia centro-meridionale, anche qua quasi con il 70%, nel Nord Africa con il 60% circa e nell'Africa orientale con il 50% circa. Uniche eccezioni a questa diminuzione sono i Caraibi, che hanno visto un aumento della mortalità del 3%, e soprattutto, e ci viene da dire anche un po' inaspettatamente, in Nord America, dove la mortalità è cresciuta del 73,3%, arrivando a 33 morti materne per 100.000 nascite, cioè 4 volte il dato italiano. La situazione preoccupante degli Stati Uniti permette di comprendere alcuni degli elementi che aumentano il rischio di morte materna, come l'accesso alle cure per tutti e la copertura sanitaria universale. Il sistema statunitense, che è basato sostanzialmente sulle assicurazioni, semplificando un po' come funzionano le cose là, rende l'accesso alle cure per le persone delle categorie più povere molto difficile, sia perché chi ha un reddito basso non può permettersele, sia perché le assicurazioni possono scartare i pazienti che hanno malattie croniche oppure fattori di rischio particolari. Le persone non coperte da assicurazione ricevono un'assistenza da ospedali no profit, però complessivamente i cittadini non assicurati ricevono molte meno cure, meno della metà, rispetto al resto della popolazione, con gravi conseguenze sulla salute e anche sulla vita.
Eh sì, è un dato abbastanza impressionante, tant'è che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha indicato alcuni punti strategici per ridurre la mortalità materna, e tra questi troviamo proprio le azioni per contrastare le disuguaglianze e garantire l'accesso universale alle cure. Inoltre l'OMS invita a rafforzare i sistemi sanitari per rispondere alle esigenze e alle priorità delle donne ad affrontare tutte le cause di mortalità materna. Nel nostro paese il sistema ITOS, che è di sorveglianza ostetrica, come dicevamo, l'anno prossimo farà partire un nuovo progetto focalizzato sui near miss ostetrici, cioè i quasi persi, situazioni di grave morbosità materna che mettono la vita della donna a rischio, ma che fortunatamente poi non sfociano nella morte.
Il progetto coinvolgerà tutte le regioni e si concentrerà su diverse condizioni, tra cui la cardiomiopatia, l'embolia polmonare, i casi che richiedono un secondo intervento chirurgico dopo un taglio cesareo oppure un parto vaginale, l'isterectomia, cioè l'asportazione chirurgica dell'utero a causa di un'emorragia ostetrica, come dicevamo prima. L'obiettivo è quello di identificare meglio i fattori di rischio, migliorare le pratiche cliniche e implementare degli interventi per ridurre ulteriormente la mortalità materna, quindi per abbassare quel dato che abbiamo visto che si è già abbassato molto.
Certo che quando sentiamo questa musica oppure sentiamo anche parlare di veglieri e brigantini vengono subito in mente le avventure un po' sguaiate di Jack Sparrow, il protagonista della saga dei Pirati dei Caraibi, oppure i più misurati Jack Aubrey e Steven...
Magnetti, fermati. Sì. Fermati, okay. Ma cosa stai dicendo? Cioè, prima le astronavi, adesso le navi, cioè la nuova passione?
Beh, però ammetterai che le avventure marinaresche sono affascinanti, no? Lo scricchiolio della nave, le vele col vento in poppa, la salsedine nel mare generoso e avaro a seconda dei casi.
Sì, va bene, gli è presa la vena romanzesca e mo non si ferma più. Mettiamoci comodi.
No, ok, torno sulla terraferma letteralmente, anche perché in realtà la vita a bordo di un veliero non doveva essere il massimo, specialmente in alcuni periodi storici. Lo sappiamo dalle cronache di chi solcò i mari tra XV e XIX secolo, però iniziamo a scoprirlo anche grazie ad alcune ricerche, diciamo così, creative, come quella in cui siamo incappati sulla rivista Biological Invasions, che riguarda insetti ritrovati su alcuni antichi relitti. Vedi che alla fine ci sono arrivato alla notizia.
Sì, e tra l'altro parlando di biologia è anche una notizia interessante.
Eccola lì.
Due ricercatrici, Eva Panagiotakopoulou, che fa l'entomologa all'Università di Edimburgo, e Anna Catarina Garcia, archeologa alla Nuova Università di Lisbona, hanno esaminato degli oggetti e frammenti recuperati da due veglieri che naufragarono al largo delle Azzorre nell'Oceano Atlantico intorno alla metà del XVII secolo, uno olandese e uno spagnolo, secondo le ricostruzioni. Inizialmente le due ricercatrici pensavano di studiare i resti degli insetti trovati a bordo per comprendere come alcune specie invasive fossero state trasportate da un continente all'altro attraverso l'Atlantico, però nel farlo si sono rese conto che avrebbero potuto anche scoprire molte cose sulla vita di bordo, potenzialmente più affidabili dei resoconti storici.
Ed è in questo modo che hanno trovato, per esempio, tracce di periplaneta americana, cioè la blatta americana, che però, a differenza di quanto potrebbe suggerire il nome, è originaria dell'Africa settentrionale e che poi si è diffusa in mezzo mondo proprio tramite le navi commerciali. All'epoca, come oggi, questi insetti si nutrivano di rifiuti e della sporcizia lasciata in giro e potevano essere responsabili anche della diffusione della salmonella. Però non è l'unico indizio sulle condizioni igienico-sanitarie, diciamo così, un po' lasche a bordo di quei velieri. Vi avvisiamo prima di proseguire perché le cose si faranno un po' croccanti, diciamo.
Ah, beh, un aggettivo giusto. Panagiotacopoulou e Garcia hanno poi trovato una trentina di mosche appartenenti alla specie d'ornifora cornuta. Questi insetti prosperano nel cibo, diciamo, più che andato a male, marcio, ecco.
Sì, ecco,
e sono anche dei particolari estimatori degli scarichi e delle acque nere. Il ritrovamento di decine di esemplari suggerisce che ce ne fossero molte a bordo all'epoca, che accompagnavano quindi per mesi gli equipaggi, che probabilmente avrebbero fatto anche volentieri a meno della loro compagnia.
Decisamente. Le due ricercatrici hanno trovato anche resti di Pyophila casei, cioè le mosche del formaggio. Si chiamano così perché quando riescono depositano le loro uova nel formaggio, però anche nella carne secca e nel pesce affumicato, alimenti che possiamo presumere fossero a bordo di diversi di questi velieri. Inoltre queste mosche non disdegnano la carne umana in decomposizione e, come ogni mosca che si rispetti, si appoggiano un po' dappertutto trasferendo materiale con le loro zampe, quindi è probabile che qualcosina finisse poi anche sul cibo. Niente di drammatico, però un altro indizio su cosa poteva succedere a bordo, per esempio quando c'erano persone con ferite esposte a causa per esempio di un infortunio, perché sui velieri ci si faceva anche molto male.
Infine, sono state trovate tracce di Teicomizza fusca, conosciuta col nome comune di mosca dell'urina, e diciamo che il nome suggerisce molto sulla sua funzione, perché le larve di questi insetti vivono particolarmente a loro agio nel legno intriso di pipì. La loro presenza sembra confermare alcune testimonianze dell'epoca che segnalavano come spesso alcuni membri dell'equipaggio non si prendessero la briga di andare all'esterno per liberarsi, diciamo così. La questione è ancora discussa e quindi non è chiaro se fosse una pratica molto diffusa, lo diciamo in difesa di chi sfidava i marosi per fare le sue cose.
Al di là delle facili battute che possono venirci, lo studio degli insetti è un filone sempre più esplorato per scoprire e ricostruire cose sul passato, per confermare o magari smentire i resoconti prodotti in un certo periodo, perché alla fine i resoconti potevano anche essere frutto di qualche ammorbidimento della realtà, invece se trovi un dato scientifico è più probabile che sia fedele a come stavano veramente le cose. Del resto, oltre a raccontarvi novità nella ricerca e qualche curiosità, con questo podcast proviamo spesso a mostrarvi come funziona la scienza e come le ricerche talvolta partano in un modo, con certi presupposti, le due ricercatrici cercavano qualcos'altro e finiscano poi in un altro, che però è ugualmente utile.
Utile e affascinante, nonostante la croccantezza.
Beh, Mautino, sembra incredibile, ma abbiamo portato a casa anche questa puntata.
Eh sì, nonostante le nostre condizioni, come potete sentire dalle nostre voci, non abbiamo cambiato i microfoni, abbiamo però cambiato le nostre voci perché siamo tutti e due un po' malconci in questa settimana qua.
Ma confidiamo di tornare più sani di prima il prossimo venerdì. Nel frattempo vi ricordiamo che trovate questa e tutte le altre puntate del podcast su tutte le piattaforme e sull'app del Post, che è anche molto comoda per seguire le notizie che arrivano.
Se volete scriverci potete farlo come sempre alla casella di posta elettronica ci vuole una scienza @ilpost.it, e se volete abbonarvi al Post e sostenere il nostro lavoro andate su abbonati.ilpost.it e seguite le istruzioni.
E quindi a venerdì prossimo.
Ciao! Ciao.